Vogliamo, Signore, guidaci nella parola, nel tuo indirizzo. Dice la Scrittura che le sue parole sono spirito e vita. In Galati 3 dice, non abbiamo noi ricevuto lo Spirito mediante la predicazione della fede. Non l'abbiamo ricevuto per le nostre opere. Fa una distinzione. Perché Dio ci trasmette la sua parola, e la sua parola è spirito e vita. Abbiamo parlato in queste settimane della natura carnale, natura spirituale, la scelta, scegliere, qual è la scelta? Perché Dio vuole che noi viviamo nello spirito e non nella carne, perché Egli è morto per noi, per riscattarci, dice, dal vano modo di vivere, come vivono, dice, quelli che, come i pagani sono coloro che sono senza Dio, che non conoscono Dio. Quindi l'opera della croce rappresenta la liberazione per il genere umano. Infatti Giovanni 3 dice che Egli ha dato il suo unigenito figlio per tutto il mondo, affinché non perisca, ma sia salvato. È salvato da che cosa? Dal potere spirituale del mondo, delle tenebre, che è sulla terra. E il potere delle tenebre, lì c'è il peccato, cioè il peccato è tutto ciò che ti separa da Dio. Ciò che viene il dominus è il peccato. È la natura dell'uomo, la nostra, l'uomo naturale, per chi non conosce Dio, l'uomo carnale, vive, si alimenta, è attratto dal mondo. E abbiamo visto che non è, dice, io sono, ma io sono qua su questa terra, non sono un santo, non sono, non è così. Uno non è vittima di se stesso o vittima del sistema, è perché fa delle scelte. Io scelgo di fare questo, io scelgo di fare quest'altro, io scelgo. La scelta, Dio ha lasciato il libero arbitrio. L'uomo, in sostanza, Dio ci ha dato il potere di scegliere. Quando ci ha creato ci ha dato questo potere rimane. Non ci ha strappato e ci ha messo in un carcere, noi dobbiamo fare quello che dice Lui e quindi il suo dominio, la sua dittatura, no? Egli ci ha salvati. E ci propone la via della vita, ci ha salvati e ci ha portati nel suo regno e ci vuole formare per il suo regno. Desidera che noi facciamo parte del suo regno quando Egli tornerà a regnare su questa terra. Quindi che cosa sta facendo il Signore? Ci ha messo nelle famiglie, nelle chiese. Le chiese sono le famiglie di Dio che insegnano alle persone a vivere, a crescere, a maturare per raggiungere. La maturità significa raggiungere il livello per ottenere un incarico, per essere mandati, per essere inviati, per servire. Cioè, il premio massimo per un figlio di Dio è servire. C'è l'aspirazione massima su questa terra, ora, in questo tempo, per servire. Se non si ha la coscienza di servizio, è perché ancora, sai, è come i bambini. Giulietta. Dov'è? Diego, Giulietta. Parla di servizio. E gioca. Quindi, quando noi ancora non abbiamo questo discernimento o questa maturità spirituale di desiderare di servire, significa ancora dobbiamo crescere. E la crescita nelle cose di Dio non è un fatto umano che si cresce piano piano, piano piano. No. La crescita è secondo uno la fede, cioè secondo quanto uno crede, secondo quanto uno si arrende. Quindi non è una questione di che ci vuole il suo tempo, non è così. Dipende quanto noi vogliamo credere. Diciamola così, quanto noi vogliamo credere e ci vogliamo arrendere. Tanto noi crediamo, tanto noi riceviamo anche della rivelazione, perché Dio si rivelerà a chi si rivela. Se tu hai un interesse per andare a spendere il tuo tempo nelle passioni di questo mondo, dico, che rivelazione, qual è la rivelazione di Dio? Dio ci rivela e ci dà gli strumenti se noi desideriamo. Tu vuoi servire, io ti do gli strumenti per servire. Loda Gesù Cristo. Quindi vediamo che c'è bisogno di alimentare quella. Dio ci ha dato, Dio ci dà la fede, no? La fede viene dall'udire. Il diavolo cercherà di allontanarti dove c'è la dispensazione della fede. Metterà impedimenti, problemi. Cercherà di tenerti lontano, di trovarti scuse, magari scuse plausibili umanamente. Ma ricordati, dov'è il tuo cuore? Io ho fatto le mie esperienze, so quello che dico e conosco nelle scritture, e io ho visto che il desiderio, cioè quindi il volere ricercare le cose di Dio, fa sì che Dio possa intervenire in tuo favore. L'ho visto con me. L'ho visto con, non solo con me, con altri. Tutti quelli che hanno cercato e tutti quelli che mi testimoniano oggi, che amano il Signore e sono impegnati nelle cose di Dio, è gente che ha cercato il regno di Dio. Quindi è possibile, se è possibile per me e per gli altri, non è possibile anche per te. Però dobbiamo stare attenti di che cosa noi vogliamo essere ripieni. Cioè noi, la nostra vita è un contenitore, cioè è come un vaso dove contiene l'anima e lo spirito. Di che cosa tu vorresti essere riempito? Voglio leggervi questo passo. Efesini 5,18. E dice così: non vi inebriate, ovvero non vi ubriacate. Sa che significa questo? Uno che si ubriaca, che significa? Nelle bettole, quando tu trovi qualcuno là che si ubriaca, solitamente per ubriacarsi ha bisogno di riempirsi di vino o di altre sostanze alcoliche, no? Quindi è ripieno. Di spirito alcolico. Questo passo che cosa ci dice? Non vi inebriate di vino, porta alla dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Siate ripieni dello spirito. Che significa questo passo? Che dobbiamo stare attenti a di che cosa noi veniamo riempiti o di che cosa noi ci vogliamo riempire, perché siamo noi che decidiamo. Tu decidi, io decido. Sta parafrasando, è una metafora, di quale spirito ti vuoi riempire, di quale elemento spirituale ti vuoi riempire. Siate ripieni dello spirito. Tutto il resto porta alla dissolutezza. E noi sappiamo che la dissolutezza è un'opera della carne. Opera della carne che cos'è? Prima Tessalonicesi 5,13 dice che noi dobbiamo conservare irreprensibile lo spirito, l'anima e il corpo. Spirito, anima e corpo. Spirito, anima e corpo. Quando noi accettiamo, abbiamo accettato Gesù, se tu questa mattina vuoi accettare Gesù nella tua vita, non l'hai ancora accettato, accettalo, apri il tuo cuore. Quando noi accettiamo Gesù, ovvero la parola di Dio, dice la parola si è fatta carne. La parola è il seme di Dio. È il seme di Dio. E quando noi la riceviamo nel nostro cuore, sai che cosa partorisce? Il figlio di Dio dentro di noi. Nasce di nuovo. Così disse Gesù a Nicodemo: se non nasci di nuovo non puoi entrare nel regno. Non puoi entrare nel regno di Dio, cioè non puoi comprendere se non nasci di nuovo. Noi nelle cose di Dio possiamo entrarci se nasciamo di nuovo. L'uomo naturale non può intendere le cose di Dio, gli sono pazzia. Se tu ci ragioni con i ragionamenti sulle cose di Dio, poi il Signore che cosa dice? Che la vera pazzia non è... sono i ragionamenti del mondo, quella dice la vera pazzia, ma a Dio è piaciuto salvarci mediante la pazzia della predicazione. Una predicazione che sembra nella logica umana una cosa pazza. Dio ci salva quando noi accettiamo Gesù, dice, ma nella logica. Dio, allora, Dio ci ama, giusto? Ci credi tu?
Amen.
Tu credi che Dio ti ama? Qua non predichiamo religione, eh? Dice, ma qua non voglio cambiare religione. Guarda, rilassati. Tranquillo. Noi non predichiamo religione. Non siamo una religione strana, noi predichiamo Cristo, che è stato crocifisso, è morto sulla croce per noi, è morto per i nostri peccati, ma ancora di più è risorto per noi. Dice, per la prima volta, dice in Atti, i discepoli furono chiamati cristiani. Quindi noi ci riteniamo cristiani. Cioè, crediamo in Gesù Cristo. E vogliamo ripercorrere le sue opere. Cioè continuare le opere che Egli ha stabilito per noi su questa terra. Mi toglie questo? Quando finisce dopo, qualcuno di voi deve avere questa... Quindi Dio ci vuole equipaggiare per fare l'opera sua, ci vuole equipaggiare per essere figli di Dio, per compiere, per entrare nel suo proposito. Dio ha un proposito per ognuno di noi. Non ci ha salvati per tenerci in un recinto. Noi siamo le sue pecore, ma le pecore in natura non possono stare sempre nel recinto. La pecora, se sta nel recinto e ingrassa, prende malattie. Quindi noi abbiamo bisogno di ricevere il cibo e di metterlo in pratica. Noi siamo, dice, le pecore del suo gregge. La parola che è il cibo per l'anima nostra, è spirito e vita, ci serve. Ci serve, ma poi non la possiamo immagazzinare. Se la immagazziniamo e diventa tipo solo conoscenza e basta, è come dire, le pecore vanno all'ingrasso, diventano malati, prendono malattie. Il gregge di Dio deve pascolare, deve muoversi, riceve e deve dare. Quindi ciò che riceviamo poi lo dobbiamo praticare, perché sennò diventa solo... E allora là rientriamo nelle religioni. I religiosi, sai che fanno le religioni? Insegnano dottrine, cioè insegnano, fanno riempimento di dottrine. Riempiono le menti, no? In questo caso le menti, gonfiano, caricano, usano tecniche, come lo fanno nel marketing, usano tecniche psicologiche per pompare, pompare, pompare. Ti pompano. Fanno leva sui bisogni. La parola di Dio è verità, non fa nessuna leva. È cibo, è vita, è spirito, è vita. Se tu lo prendi così, l'accetti così la sua parola, tu ora stai entrando nello spirito e nella vita di Dio per te. Spirito e vita. Alleluia. Sto salutando tutti coloro che sono collegati. Se leggiamo in Efesini, leggiamo prima, versetto 6, dice: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. E non siate dunque loro compagni, perché eravate già tenebre, ma ora siete luce nel Signore. comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia accetta al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto denunciatele, poiché è vergognoso perfino parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quando sono riprese dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Perciò dice: risvegli tu che dormi e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti. Ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Ma io dico, stavo riflettendo, ma secondo te la tua vita su questa terra è finalizzata solo alle cose di questa terra? Cioè, io quando ero un ragazzo, solo a pensare, non ero un cristiano, che la mia vita doveva essere racchiusa o in un ufficio, o in un lavoro, o in un piano umano, io mi sentivo come un topo nella gabbia. Ho detto: inizio, ma per questo siamo nati? Ma tu ti sei mai fatto questa domanda? Qual è lo scopo del... Perché Dio ti ha salvato? Ma ti ha salvato affinché tu migliori la tua situazione lavorativa, sociale? Tu pensi che questo è lo scopo? Il riscatto tu pensi che verrà attraverso la scalata sociale, quindi insegnerai questo ai tuoi figli? O il lavoro? Queste sono le politiche, no? Le ideologie politiche. Quindi tu che sei condotto dalle ideologie politiche di destra, sinistra, centro o di qualsiasi altra. Ma la tua vita, ti sei chiesto che scopo ha? Devi stare chiuso in quattro mura, nella tua famiglia, nella tua casa, nel tuo interesse. Qual è? Sposarti, avere figli, questo? Tu pensi che tutte queste cose sono tutte cose buone, ma sono in vista di che cosa? Devono essere in vista di... Perché qualsiasi cosa tu cercherai di questo mondo, perché quando noi cerchiamo la felicità nelle cose di questo mondo, quando li raggiungeremo, questa è l'esperienza. Tu vedrai e dirai, come dice l'Ecclesiaste, è stato vano. L'Ecclesiaste che è stato nella sua vita terrena una persona molto, il più ricco che c'era sulla terra, il più sapiente, Salomone. Salomone fece un'esperienza umana, dico, che nell'umanesimo penso che è stato uno di quelli che, ecco perché Dio ha permesso che lui fosse uno degli autori di un libro, è la Bibbia. Salomone è uno di quelli che ha avuto tutte le esperienze, quasi tutte le esperienze. Dice la scrittura che aveva, non so se dico giusto, ma mi pare che sì, 700 donne. In una volta, non nell'arco del... 300 concubine, no, 300 mogli e 700 concubine. Aveva una sapienza che le facevano viaggi da tutti i posti del mondo per andare ad ascoltare quando lui parlava, aveva una sapienza incredibile. Il più ricco che c'era sulla terra, aveva tutto, di tutto e di più. Tutto. Se tu ti leggi l'Ecclesiaste, poi comincia, no? E dice, alla fine, tutto è vanità. Tutto è vanità. Cioè tutto è un fumo. Tutto è fumo. Lui non ha trovato nulla. Ha fatto l'esperienza che era diventato pure idolatra. Non ha trovato nulla. Ha cercato nelle donne, ha cercato nel piacere, ha cercato nelle cose di questo mondo. Niente. Tutto è vanità. E dunque, Dio ha un piano per te. Perciò ti ha dato dei doni, dei talenti. Egli ha distribuito doni a tutti. Ci sono i doni del Padre, i doni del Figlio e i doni dello Spirito Santo. I doni del Padre vengono dati a tutti. Sapete che più o meno tutti hanno talenti. Poi ci sono i doni del Figlio che sono i ministeri. I doni dello Spirito si manifestano nel corpo di Cristo. Molti non sanno che cosa sono perché non vivono il corpo. Quindi dice di che stiamo parlando? Poi ci sono i doni. Dio dà talenti. Dio ti ha dato un dono, più doni. Cosa ne stai facendo tu? Il dono, sai che i doni non sono per noi? Sai come uno si perde nei doni? Quando pensa che è per se stesso. Quindi rientra nell'orgoglio, quindi nel gonfiamento. Quando si gonfia. Dio ci ha dato dei doni, ma non sono per noi, sono per gli altri. I doni di Dio sono per il prossimo. Sono per il corpo. Sono per le persone. Per fare cosa? Per manifestare Cristo. Dice, qual è il compito della Chiesa, del corpo di Cristo? Diciamolo così, perché sennò la Chiesa dice, no, la Chiesa. Noi, qual è il nostro compito, corpo di Cristo? Imitare Cristo e manifestare Cristo, attraverso la nostra vita. Dice, qual è il tuo compito? Manifestare Cristo. Dice, ma sono mancante. Oh, ecco qua. Certo che siamo mancanti. Quindi abbiamo bisogno. E Dio non sa che noi siamo mancanti e abbiamo bisogno? Secondo te lo sa? Ecco perché dice, non siate ripieni da altri spiriti, non vi ubriacate di vino, non vi ubriacate di altre sostanze, ma siete ripieni dello Spirito di Dio. Cioè, fai di tutto per essere riempito. Sai che ti sta dicendo qua? È un verbo al presente. Essere riempito, cioè un verbo ora, devi essere riempito. Sì, riempito.
Amen.
Di che cosa? Dello Spirito di Dio.
Amen.
E che cosa è avvenuto? Gesù, quando è salito in cielo, dice, utile, disse così, è utile che io me ne vada affinché venga a voi il Consolatore, lo Spirito della verità. Dice, quando Egli verrà vi annunzierà ogni cosa. Cioè lo Spirito Santo, Dio lo manda per mezzo di Gesù. L'aiuto, Spirito Santo è il nostro aiuto, è il nostro paracleto, colui che ci sostiene, è il nostro consolatore. Quindi abbiamo bisogno di essere riempiti dello Spirito, cioè per essere quello che Dio vuole, noi dobbiamo essere riempiti dello Spirito, ma quindi per essere riempiti dello Spirito dobbiamo fare delle cose. Ecco, entriamo nella pratica. A me, io dico che se il concetto non è praticabile, a che serve il concetto? Cioè, qua non è che siamo in una università teologica e dobbiamo riempirci di concetti e poi dobbiamo fare esame di concetti. No, a noi serve per vivere, giusto? Intanto per riempire qualcosa lo devi svuotare. Oggi è una pratica sempre meno, però oggi ci sono i depuratori a casa, quindi per riempire le bottiglie, le cose. Che devi fare? Riempire di acqua nuova, acqua fresca, devi svuotare il contenitore, giusto? Oppure quando vai a raccogliere, vedi che c'è una bella fonte di acqua in montagna o in città, eccetera. Tu che fai? Vai con i contenitori pieni? Devi svuotare, devi. Noi ci dobbiamo svuotare. Svuotare significa togliere tutto ciò che è la nostra supponenza, la nostra conoscenza. Oh, ma io sono 30 anni, sono 50 anni. Svuotati, azzerati, significa. Ce la fai ad azzerarti? La fai ad azzerarti? Ce la fai ad azzerare tutti i concetti che hai ricevuto sino ad ora? E dici, Signore, riempimi oggi, ora, in questo momento, voglio annullare tutto ciò che ho ricevuto, che ho conosciuto, e rinnovami. Rinnovami. Essere riempiti. Perché abbiamo bisogno di essere riempiti dello Spirito? Perché senza lo Spirito Santo non possiamo fare nulla, fratelli. Senza lo Spirito di Dio non possiamo fare l'opera sua, non si può compiere. Ecco perché quando uno è attirato dalle cose di questo mondo, è attirato perché non è riempito dallo Spirito di Dio, c'è un altro Spirito. E lo sta dicendo qua, dice, non siate riempiti da altri spiriti. Questo significa, non vi fate riempire, non ti riempire desiderando questo, quello e quell'altro, perché ti riempi e poi andrai a compiere ciò che, di cui ti sei riempito. Qua lo dice, ma lo dice con un comando. Siate riempiti, cioè riempiti di Spirito Santo. Lo Spirito Santo, se tu sei pieno dello Spirito, sai che farai? Quando finirà il culto? Cercherai di fare le opere dello Spirito. Se lo Spirito che se abita in te, inizierà a spandersi nella tua mente. Sai quando l'olio inizia a permeare nei tessuti, no? Se inizia a permeare nella tua mente, cambierà la tua mente. Lo devi permettere. Spirito Santo, riempi. L'unico vero Dio, ti riconosco, riempi. Desidero te. Ho bisogno di te. Apri il tuo cuore. Alza la mano. Digli, Signore Gesù, io ti credo, ho bisogno di te. Versetto 17 dice, non siate disavveduti. Quante volte tu hai detto a tuo figlio, a tua figlia, o i tuoi genitori ti hanno detto, In altre parole, svegliati. Quante volte ti hanno detto non mi piace quello che stai? Gente differente a me piace. Mi amma facendo. Io ho avuto una mamma che era un martello pneumatico. Era come Gentile con Maradona, marcamente a uomo. Mi strappava le magliette. E lui diceva, no, vedi, non mi piace quello. Quasi quasi gli stavo dicendo, no, vedi che sono santi. Aveva ragione. La parola di Dio ha ragione. Quando ci dice che noi dobbiamo essere ripieni dello Spirito, dice voi che siete malvagi, che cercate di dare il meglio ai vostri figli, molto di più il Padre vostro celeste, o no? Molto di più il nostro Signore ci vuole dare il meglio. La sua parola è al di là di quello che sono le parole umane. Dice voi genitori, voi che siete genitori, ma siete malvagi, perché? La natura. Non è che ci sta offendendo, sta dicendo la verità. Quando decidi tu, è un rischio. Quando prendi decisioni tu, è un rischio. Ecco perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo, anche nelle decisioni. Che lo Spirito Santo ci indirizza nelle scelte. Vediamo perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Quindi abbiamo visto che Efesini 5,18 significa, è un comando di essere riempiti, di farci riempire continuamente dello Spirito di Dio. Cioè, quindi io che devo fare, te lo dico così, vediamo se tu mi comprendete, io cercherò per me stesso di essere in ogni momento riempito dello Spirito di Dio. Questa parola sai che significa per me? Che io cercherò in ogni momento. Non per farmi svuotare dallo Spirito di Dio, fammi riempire. Cercherò di indirizzare la mia vita dove? Spirito, Spirito, Spirito. No acqua che avvelena. E non di vino, dice. Dice, non di altro, che porta alla dissolutezza. Perché dice questo il paragone al vino? Perché gli effetti del riempimento dello Spirito Santo è paragonabile a chi è inebriato di vino, cioè riempito di vino. Perché chi è ripieno di Spirito Santo, tu lo vedi nella gioia, ama, ha gioia, ha pace. I frutti dello Spirito, amore, gioia, pace. Poi, e io quando entrai la prima volta in comunità e guardavo i volti e vedevo questo, ma io non capivo. Dicevo io, ma papà erano ubriachi. Io quella parola che quando furono riempite di Spirito Santo e le persone pensavano che erano ubriachi di vin dolce, dice così in Atti, l'ho pensato pure io. Ma da dove vengono questi? Ma dopo la fine di quel culto disse, Signore, ma pure io così voglio essere. Che non è uno status perché tutti si sono fatti un po' di vino durante il culto, è lo Spirito Santo. E non ha un effetto negativo, un effetto benefico perché è vita. Sai che cosa produce dentro di noi? Vita. Amore. pace, gioia. In alcuni scaturisce il pensiero, no, ma tu sei un super santo, tu ti senti già. E se sei ripieno dello Spirito, sei così. Ci sono i problemi, ci sono le scadenze, c'è tutto, ma non sei travolto dal tutto, perché sei riempito di Spirito. E com'è che uno si fa riempire di Spirito? Galati 3:1. Vi insegno, questo è un insegnamento anche per essere riempiti, che questa mattina possiamo parlare. Come essere riempiti. Poi vedremo il perché la settimana prossima, o quando Dio vuole. O Galati, i Galati, questa lettera è indirizzata alla chiesa dei Galati, cioè ai fratelli, a coloro che hanno accettato Gesù, che credono. E qua l'Apostolo Paolo scrive in questa maniera. Dice, o Galati insensati, cioè subito, tu vedi, no? Noi siamo abituati a ascoltare preamboli, premesse, paragiri. Cioè, servi di Dio, Gesù, Nicodemo, che è un anziano del popolo di Dio, che cercava di capire le cose di Dio, il Signore sa che gli dice, lui cercava preamboli, premesse. E Gesù gli dice, a Nicodemo, in verità, ti dico, se non nasci di nuovo non puoi entrare nel regno. Quello si è ritrovato tipo congelato. Verità per verità per 3 e 14. Verità per verità al quadrato per 3 e 14. O insensati, chi vi ha ammaliati? Paolo era afflitto perché sti fratelli avevano iniziato nello spirito, cioè con la parola, a cibarsi della parola, e poi erano scaduti e si muovevano su un altro piano. Chi vi ha ammaliati? Voi, davanti agli occhi dei quali Gesù Cristo è stato apertamente raffigurato e crocifisso. Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete voi ricevuto lo Spirito per via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Un'altra traduzione mi dice: hai ricevuto lo Spirito per le opere della legge? O perché stai ascoltando con fede la predicazione? Dice, com'è che hai ricevuto lo Spirito? Quindi che ci dice qua? Che lo Spirito come veniamo riempiti? Dice, le mie parole sono spirito e vita. Alleluia. Un altro passo dice, per farci comprendere, che lo Spirito prende le parole che noi abbiamo messo dentro e ce le rivela. Dice, versetto 2, è un interrogativo, è una domanda. Ma tu, come hai ricevuto lo Spirito? Dalle opere della legge o per la predicazione della fede? Per le opere della legge o perché hai ascoltato con fede la parola predicata? Romani 10 dice che la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola. E come possono predicare se non sono mandati? Quindi c'è tutto un meccanismo spirituale che noi dobbiamo conoscere per comprendere che nello Spirito ci sono le leggi dello Spirito. È la legge di Dio questa. Questa conoscenza ci fa capire come crescere nello Spirito. E vivere nella carne, ci abbiamo già vissuto. Vivere nella carne significa che il dominus è la natura animica e il corpo, cioè l'uomo sensuale, i cinque sensi. L'uomo sensuale che domina e quindi che governa l'essere. E quindi pensieri, volontà, emozioni, desideri del corpo, eccetera, eccetera. Quello domina e ti guida. Quando uno ti parla al contrario di quelle cose, tu vedi il rosso, lo vedi come un toro, lo vedi come quello che è il torero, e tu diventi il toro che deve incornare. Io basta che ho detto a qualcuno: non fate questo, mi hanno visto come il torero e le corna che sono spuntate. Così. Gesù non ha mandato i predicatori a imbonire le folle, ma a dire la verità, a predicare l'Evangelo del Regno. Noi dobbiamo entrare nel Regno. Siamo stati strappati al Regno di questo mondo per entrare nel Regno di Dio. Se poi, giustamente, poi uno fa le scelte, perché le scelte molte volte sono dettate dallo Spirito che domina, se è Spirito Santo, l'indirizzo di Dio, se è lo Spirito di questo mondo, l'indirizzo di questo mondo. Siete voi così insensati? Versetto 3. Guarda che dice, ma siete così insensati, cioè senza senso. Alcuni diventano senza senso, perdono il senso di Dio, perché entrano nel senso delle cose degli uomini. Vi ricordate Pietro con Gesù? Un attimo prima Gesù gli dice a Pietro, dice: guarda, carne e sangue non ti ha rivelato queste cose, perché Gesù gli disse: ma chi dite che io sia? E Pietro per primo ha risposto: ma tu sei il figlio di Dio, il Cristo. E Gesù gli risponde e dice: guarda, su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Poi tante interpretazioni hanno dato a tante religioni. Stiamo parlando di un certo Simone, poi chiamato Pietro. Cefa, roccia, significa roccia. Dice: su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Cioè su che cosa? Sulla rivelazione. Pietro, toccato dallo Spirito Santo, e glielo dice, dice: non è... non ti viene da carne e sangue, è il Padre mio che te l'ha rivelato. Dopo, nel discorso, leggendo, dopo, poco, Gesù si rivela e gli dice, perché così il figlio dell'uomo deve essere crocifisso, parlava della sua morte. E Pietro gli disse, no, non sia mai, noi ti difenderemo, io andrò al tuo posto. Sai che gli risponde Gesù? Vattene via da me, Satana. Perché non hai il senso delle cose di Dio, ma le cose di questo? O insensati, cioè hai perso il senso, hai perso lo spirito. Quando insensato e perde lo spirito, perde il senso delle cose di Dio e inizia a vedere le cose sotto l'aspetto umano, non esiste più il perdono. La misericordia, la pietà, inizia poi il rancore, parlare male, il criticare, non sopportare, insofferenza, ci perdi il senso, cioè non hai più il senso delle cose di Dio. Vedi le cose sotto l'aspetto tuo, ed è. Non guardi più al bene del prossimo, guardi al tuo. Se tutto è in funzione, buono, no, è buono. Se io predico una cosa è per te conveniente, mamma, mi piace il predicatore. Bravo. Se tocca sulla piaga, ma quando tocca la piaga, quando tocco la piaga, Karim, non ho la rivelazione. Per alcuni è così. Ma dopo aver cominciato, versetto 3 continua, dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Puoi tu mai raggiungere la perfezione con la carne? Dimmi. Avete voi sofferto tante cose in vano, ma ti sei dimenticato quante cose, quante volte hai crocefisso la carne? E ora che fai? Hai sofferto? Non è vano la tua sofferenza? Se ora stai mollando tutto? Perché sta mollando, ti sta dicendo? Perché stai venendo meno? Non hai perso tutto ciò per cui hai lavorato, hai predicato, hai servito tutti questi anni? No, ma io ho dato. Ogni tanto sei, no, ho dato. Devo curare la mia vita. La mia carne. La mia vita significa, la mia carne significa, ora devo soddisfare i bisogni della mia anima, i bisogni del mio corpo, perché ho troppo soffocato l'anima e il corpo a pro della parola. Cioè, quindi lo spirito che prima era per te libertà, gioia, pace, gioia, vita, ora è diventato soffocamento. Che è successo? Che è successo? E che, dice, hai iniziato con lo spirito, ora, dice, non ce la faccio più, non ho più energie, non ho più forze, le cose di Dio, e ti viene più facile andare a sbevuzzare con gli amici, andare alle feste, fare tutto ciò che è nel mondo, lo sbevuzzare, il gozzoviglie, eccetera, eccetera, darsi alla pazza gioia con il mondo, è più facile, certo, perché è cambiato la natura spirituale. La natura spirituale cambia secondo le nostre scelte. lo switch, dove lo metti tutta? La parola o il mondo? Ta-ta. Che hai scelto? Chi sceglie? E quindi diventi schiavo, dice, mentre tu pensi carnalmente di essere libero, sei schiavo perché non riesci più a fare le cose dello spirito. Per fare le cose dello spirito ci vuole la libertà, di essere libero. Perché lo Spirito Santo è libertà.
Amen.
Sai che dà dentro? Libertà. L'altro spirito, schiavitù. Tu sei schiavo. Non sei più libero di amare Dio, di amare i fratelli, di servire il Signore, non ce la fai più. Perché l'energia umana, tu non puoi servire con la carne, non puoi servire con le tue energie, non ce la fai, non lo puoi fare. È impensabile, sono due cose diverse. Tu... E poi quindi ti diventeranno le cose, sembreranno le cose di Dio lontane. Pesanti. E come per alcune è leggero, è gioia, Dio ti libera, Dio opera in maniera miracolosa, Dio compie quei miracoli che tu non ti aspetti. Perché quando cerchi le cose di Dio, non ha detto il Signore, tutto il resto ti sarà dato in più. Se inizi tu a lavorare per te stesso e ad adempiere tu ogni cosa, quindi il Dio non è più Dio, non è Gesù Cristo, ma sei diventato tu o qualcun altro, ma non Dio. E non puoi adempiere alle cose. Quindi entri nel vortice di essere consumato da te stesso, ad adempiere ai tuoi bisogni. Perché prima i tuoi bisogni se ne prendeva cura il Signore. Dice, che fare? Sai che ti consiglio di fare? Sai qual è il mio consiglio ora? Ora, in questo momento? Fermati, considera questa parola. Se tu consideri che questa è parola di Dio, poi te la puoi leggere, Galati, a casa, riflettici, torna, riflettici. E se tu credi che sia parola di Dio, cioè quindi Vangelo, sai, si dice... Vangelo significa verità. E allora ravvediti davanti al Signore. Prima Giovanni 1,9. Egli è fedele e giusto da perdonare tutti i peccati, se noi siamo pronti a ravvederci. E da purificarci da ogni iniquità. Se noi ci pentiamo... Se questa mattina c'è questo spirito di pentimento, io voglio fare questo appello. E chi lo vuole si alzi in piedi, chi desidera. L'appello è, se tu credi di dover chiedere perdono a Dio, di dover considerare questa parola che è predicata questa mattina, scritta in Efesini, in Galati, se è degna di essere considerata, e dire: Signore Gesù, Padre, io questa mattina vengo a te, la tua parola mi ha illuminato, ha messo luce dentro di me e io ti voglio chiedere perdono. Perdono perché ho iniziato con lo Spirito, ma voglio terminare nello Spirito. nella carne non posso compiere le opere tue. Signore, perdona e ripristina il tuo spirito dentro di me. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Fai sedimentare questa parola dentro di te. Falla entrare, falla penetrare nel tuo cuore, nella tua mente. Sei degna di essere valutata. Prendi la direzione giusta. Signore, io desidero prendere la giusta direzione. Desidero prendere e fare la giusta scelta. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Amen. Poi settimana prossima vedremo perché è necessario essere riempiti. Stamattina come essere riempiti e perché abbiamo bisogno di essere riempiti. Perché c'è un perché. Lode Gesù Cristo. Che Dio ci sta formando, ci ha chiamati, ci sta formando per essere la sua sposa. Lode Gesù Cristo. Abbiamo bisogno di svuotarci. Noi ora questa parola ci vogliamo svuotare per essere riempiti. Venite avanti, venite avanti. Alleluia. Mentre i ragazzi cantano, distribuite la Santa Cena e poi voi che siete collegati, preparatevi per la Santa Cena.